professore Eugenio Borgna, primario emerito di psichiatria all'ospedale maggiore di Novara, qui alle vacanze dell'Esprit 2007 con il seminario del tema Arcipelago delle emozioni. Professor Borgna, qual è il percorso che l'ha condotto a intraprendere lo studio della psichiatria?
Il percorso è stato semplicissimo. Dopo la laurea in medicina sono entrato come assistente straordinario e poi come assistente ordinario nella clinica neurologica dell'Università di Milano, che si occupava allora essenzialmente di malati neurologici e anche di una piccola parte di malati psichici. Ma stando in una clinica neurologica, la psichiatria era considerata una disciplina insignificante e non tale da ridestare interessi culturali, lavori scientifici, se non che l'aiuto del direttore della clinica invece era stato in America, era tornato dall'America e aveva incominciava a studiare le malattie psicosomatiche che in America stavano negli anni 50, stavano rifiorendo. Tornato a Milano, non potendo arrivare alla cattedra di neurologia per ragioni così tecniche, ha potuto avvicinarsi e poi ottenere la clinica psichiatrica, invitando in particolare anche me a collaborare con lui. Sono stato allora, sul suo indirizzo, in un grande ospedale psichiatrico di Milano, Affori, a svolgere alcune ricerche sugli psicofarmaci che in quegli anni venivano scoperti. E fra il clima neurologico scientifico della clinica universitaria e il clima psicologico umano di un ospedale psichiatrico, anche se quello di Milano divorato da una violenza senza fine sui pazienti, ho comunque avvertito l'importanza che aveva, forse anche il significato che aveva per me incontrare le persone, non tanto sul piano di quello che erano e che sono i loro disturbi neurologici, cioè organici, cioè somatici, che si curano esclusivamente con farmaci, ma invece l'importanza con gli aspetti psicologici delle malattie neurologiche, cioè con le risonanze emotive che i pazienti provavano nei confronti delle malattie di cui soffrivano, ma soprattutto l'importanza che aveva il colloquio medico-paziente per cercare di capire quali abissi di angoscia o di malinconia c'erano in loro e quale aiuto psicologico poteva dare un medico che contemporaneamente, grazie anche ai libri che mio padre aveva raccolto, coglieva il significato anche della filosofia e della poesia. Quando a Novara l'ospedale psichiatrico di Novara era diretto da un grande psichiatra, Enrico Morselli, che aveva scritto anche dei lavori di straordinaria importanza, mi ha invitato a occupare un posto di primario che si era in quel momento reso libero, allora conseguita la libera docenza, ovviamente, in psichiatria e neurologia. Ho continuato a essere assistente ordinario della clinica fino al 1967, ma contemporaneamente sono stato in ospedale psichiatrico Novara, del quale poi diventavo direttore nel 1970. Quindi destino da una parte che il professor Cazzullo, così si chiama, mi mandasse ad Affori, poi anche una certa allergia che provavo nei confronti della lentezza estrema con cui procede un esame neurologico fatto di mille piccoli segni indiziari. Questa storia si conclude semplicissimamente come era nata a Novara, dove sono rimasto fino alla fine. Quando si sono chiusi gli ospedali psichiatrici, ho lasciato la direzione per assumere la funzione di primario di psichiatria nell'ospedale civile di Novara. L'altra stella che ha segnato il mio destino è stata quella di dirigere a Novara un ospedale psichiatrico femminile, mentre quello maschile era diretto da un mio collega, essendo la follia femminile infinitamente più aperta, creativa. Ho potuto scrivere anche dei lavori anche dopo aver avuto la libera docenza, no? Dei lavori che sono poi confluiti anni dopo anche nei libri che in parte voi conoscete.
Nel suo ultimo libro, Come in uno specchio oscuramente, lei cita il professor Galimberti, il quale parla dell'età della tecnica come la riduzione dell'individuo a funzionario di un apparato. Il funzionamento è garantito dalla sostituibilità degli individui, ma partendo da noi, ognuno sente se stesso in quanto unicità. Questo crea un conflitto interiore. Come ciascuno di noi può affrontare questo disagio?
Certo, i rischi che corriamo tutti sono i rischi di essere destituiti di autonomia, di creatività, di generosità, di lirismo della conoscenza, come lo chiama Nietzsche, no? Che è invece la premessa essenziale per poter realizzare fino in fondo quelle poche o tante risorse interiori che esistono in ciascuno di noi. Sfuggire alle tenaglie esasperate e crudeli della tecnologia non è facile. Ci si salva solo se riusciamo ad ascoltare le nostre emozioni intanto, soltanto se riusciamo a vivere la vita come condizionata fino in fondo dal nostro essere in relazione con gli altri, riacquisendo quindi quella profonda correlazione umana che invece la tecnologia tende a distruggere, facendo di ciascuno di noi degli atomi autistici che possano essere autosufficienti senza avere invece bisogno di colloquio, di dialogo, di solidarietà, che sono le condizioni essenziali perché il destino di una persona si realizza fino in fondo. Come sfuggire? Qui dipende dalle doti che abbiamo, dalle speranze che vivono in noi, dalla volontà di sfuggire alla routine e di recuperare soprattutto la novità e la originalità di ogni incontro che abbiamo con gli altri. Poi anche, certo, ascoltando quello che magari i libri di poesia, i romanzi, i filosofi, qualche libro di psichiatra, cercare insomma di salvare intanto la propria identità mantenendola in una comunicazione continua con quella degli altri, sfuggendo al fanatismo razziale, culturale, no? E cercando invece di realizzare valori personali che sono comunque sempre soltanto valori interpersonali, come dicevo anche stamattina. Non siamo monadi dalle finestre chiuse, ma monadi dovremmo essere dalle finestre aperte, alle quali giungono continuamente sollecitazioni, elementi creativi che trasformino noi, impedendoci di mummificarci, di trasformarci in pietra.
Galimberti considera il sacro come la speranza nell'era della tecnica. Dove affonda le proprie radici il sentimento del sacro? Si può parlare di psiche anche per questo sentire così peculiare, che sembra caratterizzare profondamente l'essere umano in quanto tale, più che la persona, il personaggio?
Questa è una domanda bellissima, anche se ha radici essenzialmente nel pensiero e anche nel linguaggio di Umberto Galimberti. Nel mio discorso la parola di sacro non compare mai, non perché ritenga che tutto sia spiegabile, anzi ritengo che quello che Galimberti chiama sacro possiamo anche chiamarlo, definirlo come ansia dell'infinito, cioè di qualcosa che Kafka chiamava indistruttibile, di qualcosa che oltrepassa ogni esperienza finita, ogni esperienza conclusa, aprendoci quindi ad altri orizzonti di senso, ad altre speranze, che non siano soltanto le speranze concrete e quotidiane, che mi accada qualcosa di utile, ma che siano invece quelle speranze che si trasformino, come scriveva Gabriel Marcel, in speranza, cioè in una speranza che resiste anche alle sconfitte, agli scacchi, ai fallimenti ai quali siamo tutti esposti. Allora, invece di sacro parlerei di infinito, parlerei di questa esigenza di infinito che c'è in ciascuno di noi, che ci rende comunque inappagati dinanzi a conquiste, a risultati, a risultanze che abbiano soltanto confini, limiti terrestri e concreti, senza aprirsi invece a orizzonti più ampi nei quali si riconcilino anche le attese di chiunque, soprattutto soffrendo, ha bisogno di colloquio, di dialogo, di comunicazione, di vicinanza e di solidarietà.
Heidegger parla dello stupore come sentimento ontologico. Esso nasce quando l'ente si apre nel suo significato, che c'è invece che non esserci. Come rientra questa emozione nella terapia psicoanalitica?
Questa tesi heideggeriana mi sembra difficilmente conciliabile con il pensiero di Sigmund Freud, e cioè con la psicanalisi la più seria, senza dubbio la più rigorosa, come quella freudiana, come quella junghiana, come quella adleriana, che seguono altri cammini da quelli heideggeriani, non ammettendo, mi sembra, una ontologia, ma invece semmai una ricostruzione storica degli eventi che si sono vissuti, quindi semmai un'ontologia mobile che non è più ontologia, una ontologia cioè che non sia qualcosa di fissato, indeterminato, ma che cambi, che si trasformi in relazione alle vicende della vita che abbiamo vissuto e di quella che possiamo vivere in futuro.
L'angoscia è un sentire particolare. Heidegger afferma che essa è, cito, fondamentalmente diversa dalla paura. L'aver paura di è sempre anche aver paura per qualcosa di determinato. Certo, l'angoscia è sempre paura di, ma non di questo o di quello. L'indeterminazione di ciò di cui ci angosciamo è un'essenziale impossibilità di determinazione, poiché l'angoscia rivela niente. Come viene interpretata dalla psichiatria questa sostanziale differenza fra paura ed angoscia? E quale valore viene attribuito ad ognuna? Con quali criteri?
La separazione fra angoscia e paura è quella di Heidegger ed è anche quella di Karl Jaspers ed è anche quella di Kierkegaard, il quale ha scritto pagine bellissime su ciò che caratterizza l'angoscia e su ciò che caratterizza la paura. Non sempre, se passiamo dal piano filosofico e ontologico, quello psicologico, paura e angoscia si possono differenziare nei due aspetti psicologici, perché a volte l'una sconfina nell'altra, benché mantenere separata l'angoscia dalla paura assume anche in psichiatria un valore euristico, nel senso che le sindromi cliniche, psicopatologiche determinate e tematizzate dall'angoscia hanno senza dubbio una evoluzione diversa da quella delle sindromi tematizzate invece dalla paura. Più gravi le prime, meno gravi le seconde, più legate alla personalità dei pazienti, la prima, sempre l'angoscia, allora, più invece legata alla mutabilità, alla trasformabilità delle situazioni, la seconda, cioè la paura. Ci sono farmaci che più facilmente riducono la soglia di insorgenza dell'angoscia nei confronti di quelli che prescriviamo invece quando la paura diventa il sintomo più importante di una sintomatologia clinica. L'angoscia ha poi anche sconfinamenti psicotici, cioè l'angoscia normale può diventare anche angoscia psicotica, mentre la paura resta in fondo in ciascuno di noi dall'inizio alla fine, qualcosa che fa parte della vita psichica quotidiana senza invece precipitare giù nei vortici di una paura psicotica, salvo quando la paura non rientra a far parte di una costellazione psicopatologica molto più complessa che quella schizofrenica, ma le cose qui si complicano. Comunque, certo, l'angoscia è questo timore, questo perdere il controllo di sé dinanzi a situazioni che non riusciamo a definire, mentre la paura è in una connessione tematica costante con eventi, con situazioni che una volta riconosciute possono anche essere eliminate, mentre di per sé l'orizzonte da cui nasce l'angoscia, siccome è nulla o semmai è la morte, sarà più radicata in noi di quanto certo non accada nella più labile e fragile paura.
Lei ha fatto una distinzione tra angoscia che può sfociare in una angoscia psicotica. Lei fa la distinzione tra, se non sbaglio, angoscia neurotica e angoscia psicotica. E Heidegger fa questa distinzione in così metafisica tra l'angoscia essenziale, che in qualche modo lui lega alla differenza ontologica, e l'angoscia che poi sfocia nella paura, nell'angoscia come ansietà. Lui usa la parola angst per l'angoscia essenziale e angstlichkeit per questa ansietà che lui tende a confinare appunto nei sentimenti umani, tra virgolette. Lei vede questo, cioè, questa distinzione, può essere un parallelo
applicata alla psichiatria clinica? Questa distinzione di Heidegger non riuscirei a riconoscerla come significativa, perché è legata ad un cammino epistemologico che mi sembra essere solo francamente heideggeriano e non quindi appunto riconducibile ai sentieri della comprensione della spiegazione psicopatologica, psichiatrica.
La malattia, il lutto e la morte sono occasioni estremamente delicate che l'Occidente tende ad anestetizzare, a istituzionalizzare. In generale si teme di cadere in balia delle emozioni che si scatenano al cospetto di tali eventi. È possibile un rapporto diverso con un sentire tanto intenso? Ed è lecito aspettarsi qualcosa come il superamento, la rielaborazione del lutto?
La grande meta della psicoanalisi freudiana è proprio incentrata su questo traguardo, su questa possibile metamorfosi, trasformazione dell'angoscia, della morte, nella sua accettazione. Il processo analitico tende a questo. In una situazione invece culturale diversa come quella psichiatrica, il tema della morte, che rientra fra l'altro nella genesi di molte forme di angoscia, è senz'altro più difficile da arginare e anche da superare, nel senso che a questa esperienza si accompagna la domanda fondamentale sul senso della vita e della morte. Sono queste esperienze per le quali non ci sono farmaci che servano, non ci sono percorsi all'interno della psichiatria clinica che possano, se non cercare di accentuare le risorse interiori che esistono in noi per sfuggire meno in parte all'angoscia divorante della morte come conclusione improvvisa della vita.
Nel suo ultimo libro lei dedica uno spazio importante al linguaggio artistico. Soprattutto nell'arte visiva del Novecento affiorano spesso emozioni quali l'angoscia e la malinconia, che tendono da un lato al senso del tragico, mi viene in mente l'arte di Giacometti, la scultura, la pittura di Giacometti, e dall'altro c'è un sentire fortemente lontano sicuramente dalla scontatezza, ma che ha in sé un senso del contegno, del ritegno, come una forza interna dell'autore. E sto pensando alle nature morte o ai paesaggi di Morandi, Giorgio Morandi. In quanto psichiatra, come nomina e valorizza questo luogo interiore, dimora del contegno?
Dimora del contegno, come lo intende lei?
Come un senso di sentire la gettatezza della vita, come sentire il senso di finitudine dell'esistenza e della non scontatezza di tutto ciò che c'è intorno, ma non con un senso di tragico e di disperazione, cioè non sorge fuori questa disperazione che invece in molti autori dell'arte del Novecento viene fuori.
Questa domanda mi sembra difficilmente applicabile alla psichiatria, perché in questi capitoli mi sono confrontato con i modi con cui il dolore, l'angoscia, la sofferenza, la speranza si sono manifestati in esperienze creative, liriche, pittoriche, scultoriche, in parte anche della musica, no? Però limitandomi soltanto alla decifrazione di quelle possibili emozioni che si colgono in Giacometti, come in Bacon, in Hölderlin, come in Georg Trakl, aiutato anche dagli studi mirabili in questo campo di Heidegger, di uno Heidegger che però qui diventa uno Heidegger, per così dire, non più ontologico ma fenomenologico, che cerca cioè di fare riemergere l'essenza dei colori, ad esempio, del linguaggio dei colori in Georg Trakl. E poi comunque la psichiatria può essere invitata, inclinata a confrontarsi su queste cose, soprattutto nella misura in cui dalla rilettura di esperienze artistiche si abbia una rinascita della immedesimazione emozionale nel dolore diversamente espresso, artisticamente espresso, che esiste negli altri. Quindi la pittura anche in qualche modo come invito a non lasciare inaridire le proprie emozioni, le proprie capacità di sensibilizzazione estetica e critica e creativa. Così mi sembra di poter rispondere alla sua domanda.
Esistono dei laboratori all'interno dei reparti di psichiatria che mettono i pazienti di fronte alla possibilità di esprimersi a livello figurativo, pittorico?
Sì, certo, questo è un altro discorso che in genere viene definito come area di una psicopatologia dell'espressione, cioè della capacità espressiva che alcuni pazienti ritrovano oppure trovano oppure inventano quando entrano nell'area della sofferenza, della malattia. Il primo aspetto è questo. Il secondo è il significato terapeutico eventuale che dipinge, che suonare, che usare collage e così via assume in ordine all'evoluzione della malattia. Quindi niente a che fare col discorso della genialità quando questa entra in contatto con la follia, che è il discorso che ho svolto io, ma invece il discorso rivolto a cogliere da una parte quali innate esperienze creative la follia può far nascere in sé, dall'altra l'importanza è che aprirsi a esperienze di creatività, sia pure quotidiana, possa essere utile a chi sta male, a chi cioè ritrovi in questi mezzi, in questi strumenti espressivi, una qualche mitigazione al proprio dolore e alla propria angoscia. Quando Shakespeare dice: date parole al vostro dolore, altrimenti il vostro cuore si spezza, in fondo potrebbe anche voler dire: date disegni, date figurazioni al vostro dolore, perché il vostro cuore non si rompa, non si frantumi.
Grazie.
Vi ringrazio.
Lei.